dottor Giorgio dell'Istituto Spallanzani di Roma. Dottor Antonucci, buongiorno.
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 Con noi c'è in collegamento da Los Angeles Massimo Mazzucco. Io partirei proprio 60 secondi a Massimo per lasciare poi la replica al professor, al dottor Antonucci, anche perché credo che ci siano, per ovvie competenze professionali, due chiavi di lettura diverse sui microchips. Massimo, tu lanci anche un certo allarme, giusto?
Da. Io fino all'altro ieri ero abbastanza scettico su questa, mi sembrava una cosa abbastanza, una di quelle voci estreme da che si usano per, come dire, per aumentare la paranoia del nuovo ordine mondiale, che comunque c'è, voglio dire, ma mi sembrava una cosa esagerata vedere l'umanità tutto col, mi sembrava talmente un film che dici non è pensabile. Devo dire una cosa, che ho chiappato ieri un pezzo di, è stato trasmesso un pezzo dell'interrogazione del nuovo candidato alla guida della Corte Suprema americana, dopo devo spiegare però un pochino la storia, che purtroppo invece ha fatto una dichiarazione molto molto diversa, che ho registrato e vi posso far sentire.
Come no, prego.
Molto più di un minuto, no, direi di far parlare prima al professore perché io ho bisogno di più tempo. E...
bene, allora passiamo la parola al dottor Antonucci, il quale dottor Antonucci, la premessa la faccio io, ne dà una connotazione assolutamente scientifica, qui parliamo in un campo medico che è il campo di competenza del dottor Antonucci. Dottor Antonucci, innestare sottocutaneamente il microchip dal punto di vista medico significherebbe raggiungere un altro stadio d'avanzamento nella ricerca medica stessa, giusto?
Sì, no, io per la verità mi sarebbe piaciuto che da Los Angeles si fosse sviluppato tutto il discorso, perché le paure espresse nella prima fase, i dubbi espressi nella prima fase, ovviamente sono dubbi che potrebbe essere eccezionale, perché prendiamo un qualsiasi malato cronico, una malattia frequentissima, il diabete, il signore che ha il diabete è seguito cronicamente, è costretto quando si trasferisce da una città all'altra a portarsi, se vuole essere curato, tutta la documentazione clinica, il medico che la deve vedere, insomma è difficile. Ancora di più se il paziente con diabete ha un episodio di coma diabetico per cui entra in coma casomai in mezzo alla strada, questo anche nella città in cui vive. E chi lo soccorre, il 118, i medici di primo soccorso non sanno nulla di questa cosa. Con il microchip, con questa nuova tecnologia, c'è la possibilità di superare tutte queste difficoltà e creare un vero vantaggio per il paziente. È chiaro che di converso, dall'altro lato, ci possono essere dei problemi di privacy, dei problemi di eventuale reperimento e rintraccio, il paziente potrebbe teoricamente, a seconda della tecnologia usata, essere rintracciato, però per questo ovviamente non è un problema scientifico, per questo ci devono essere le autorità regolatorie e per fortuna in Italia ci sono, che dovranno definire in modo e maniera per l'utilizzo corretto di questo e di altre tecnologie innovative che salvaguardino da una parte l'interesse del paziente e dall'altra ovviamente l'interesse della persona per quanto riguarda la sua privacy.
Dottore, mi scusi, cosa accade? So che il microchip contiene del litio. Cosa accade se questo viene rimosso oppure questo microchip si rompe? Per
Guardi,
qualche motivo?
Il microchip, intanto le misure, è della grandezza di un chicco di riso, per cui applicarlo e rimuoverlo, e questa è poi la nostra esperienza, l'applicazione e gli eventuali effetti collaterali, è facile, indolore, non dà nessun, almeno nella nostra esperienza non ha dato praticamente nessun disturbo, tant'è che la nostra sperimentazione, che voleva proprio verificare questo, l'accettabilità da parte dei medici, degli operatori sanitari da una parte e i pazienti dall'altra di questo nuovo di questa nuova tecnologia, è stata tale, diciamo, l'accettazione da parte dei pazienti che, finita la sperimentazione, i 6 mesi di sperimentazione, i pazienti potevano scegliere far rimuovere il device, la piccola, questo piccolo chicco di riso, o continuare a essere seguiti, e tutti, la totalità, hanno preferito continuare con questa nuova tecnologia, con l'applicazione della nuova tecnologia. È veramente, non voglio dire che è indistruttibile, però messo nel deltoide, cioè nel braccio, le possibilità che si rompa sono, direi, assolutamente...
Ecco, viene impiantato quindi nella parte alta del braccio?
Sì, nella parte posteriore, sì, del braccio, posterolaterale del braccio. È abbastanza facile, da noi dopo le prime volte lo facevano sia i medici che gli infermieri, insomma, sempre in presenza di un medico, ovviamente, e a parte un po' di prurito nelle prime 24 ore non ha dato nessun, con un'anestesia locale di pochi minuti, insomma, in pochi minuti, dal momento in cui il paziente si siede al momento in cui il paziente si alza, diciamo, la procedura è di applicazione viene effettuata.
Faccio 2 considerazioni di ordine umano, poi ripasso la parola a Los Angeles a Massimo Mazzucco. Questo è un'ulteriore conquista dell'assenza, e sono, insomma, accordo, tra l'altro l'interlocutore è illuminato nella competenza della facoltà, che il dottor Antonucci, non esiste scienza buona o scienza cattiva, esiste l'assenza con le sue forme di ricerca e di sperimentazione. Dall'altra mi sembra, e lo dico sia al dottor Antonucci, a Massimo Mazzucco, ai radioascoltatori e ai colleghi qui in studio, mi sembra di essere di fronte un po', ecco, vediamola sotto questa prospettiva, all'immunità parlamentare. Quando viene concepito questo criterio di salvaguardia di tutti i parlamentari all'epoca, secondo me si raggiunse il più alto stato di significativa democrazia. Poi dopo ne hanno fatto un uso completamente estorto di quello che era il senso originario della legge. Massimo Mazzucco,
Io devo dire una cosa, sono due discorsi completamente diversi.
Esatto,
cioè,
certo.
Il dottore parla di pazienti, qui si parla di cittadini. Cioè, una cosa è un paziente che ha un problema e ha un'esigenza e può voler fare la scelta di avere anche 10 di microchip, lui, sua moglie, anche sua sorella, se vuole. Una cosa è un cittadino che invece, al quale invece venga richiesto in un certo senso imposto, dopo dico qualcosa sulla parola imposto, per invece utilizzi di controllo generale della popolazione. Cioè, questa è la paura, il livello popolare della paura che si aggira in questo momento. Per imposto ovviamente non credo che nessuno potrà mai imporre a nessuno di impiantarsi qualcosa nel corpo, che per le varie costituzioni, sia quella italiana che quella americana, dicono che il corpo è inviolabile, il corpo della persona. Però ci sono mille modi di obbligarlo. Se non ce l'hai non puoi più andare in banca, perché se non ce l'hai non puoi più mangiare l'hamburger, a quel punto lì devi fartelo per forza. Cioè, volendo è possibile, è facilissimo obbligare con una discriminazione a metterlo. Quindi i discorsi mi sembrano completamente diversi. Tanta la meraviglia di fronte a quello che mi ha detto il professore. Mi viene in mente un caso di 2 ragazzi che è stato famoso qui in America, si sono persi quest'inverno, erano drogati, si sono persi nella neve e chiamavano col cellulare e hanno chiamato per 12-14 ore chiedendo aiuto e non riuscivano a rintracciarli col cellulare, ed erano arrivati praticamente nella foresta fino a 20 metri da loro, quando li hanno trovati erano morti. Avessero avuto una fase del genere venivano trovati subito. Cioè, una cosa è l'utilizzo appunto per salvare una persona, per soccorrerla, un'altra è per controllarla e seguirla degli altri.
Ah, sì, ma anche perché abbiamo questo tempo che ci deve portare per 9 minuti, poi dobbiamo cambiare argomento, avremo Monsignor Grillo per parlare di Pax. Possiamo sentire la registrazione?
Assolutamente.
Sì. Ce la traduci, fai tutto te.
Ecco, sì, devo fare però una piccola premessa per spiegare che cos'è, perché è importantissima. Dunque, un mese fa è morta in America, diciamo, la quarta persona più importante d'America, cioè il capo della Corte Suprema, dopo il Presidente, il Vicepresidente, dopo il Capo del Parlamento, che sono i 3 in ordine di gerarchia a prendere il posto del Comando dell'America in caso di attacchi, il quarto è il Capo della Corte Suprema, il Capo della Corte Suprema. Si chiamava Rehnquist, e il Capo della Corte Suprema ha la possibilità di impostare sensibilmente l'andamento di tutto quello che saranno le leggi che verranno approvate dalla Corte Suprema nei prossimi anni. questo candidato, il giudice lo sceglie il presidente per regola, e come, diciamo, come forma di garanzia c'è una commissione di parlamentari, 5 e 5, che per 3 o 4 giorni interroga il candidato e gli fa un sacco di domande per accertarsi che abbia capito bene cosa deve fare, che non abbia delle idee strane, insomma viene interrogato pubblicamente. Diciamo che è un po' una farsa, un pochino serve, è un'arma in più che i partiti si usano per giocarsi i loro rapporti di forza. Durante gli interrogatori, le interrogazioni di questo nuovo candidato, che si chiama Roberts, che tra l'altro ha 50 anni scarsi, quindi se viene eletto, come probabilmente verrà eletto, rischia di restare in carica per 30 anni e di determinare quindi il corso di moltissime cause importanti, come l'aborto soprattutto, negli Stati Uniti. Stava venendo poste delle domande da un parlamentare democratico e gli ha detto questo parlamentare queste frasi che adesso vi faccio sentire al registratore, sentirete male, poi dopo le traduco al volo, avete pazienza un attimo, allora, eccolo qua, vediamo se si sente.
The most self-described the implanted in a person's body, the fact is that you move it. There's actual discussion about that. You will rule on that, mark my words.
Dunque ha detto praticamente, è lecito impiantare un microchip nel corpo di una persona per seguirne ogni movimento? Se ne sta effettivamente discutendo in questo periodo, lei si troverà a decidere sulla questione, si ricordi quello che dico, prima che il suo incarico finisca. E si potranno usare gli scan cerebrali per determinare se una persona ha tendenze di comportamento criminale? Lei dovrà decidere anche di questo. Quindi detto da un senatore della commissione che sta interrogando il nuovo candidato alla Corte Suprema, noi sappiamo adesso che questo argomento sarà effettivamente dibattuto e quindi siamo su quella strada. Non è soltanto una Vox Populi, ma purtroppo è purtroppo una Vox Dei in questo caso, cioè ci arriva direttamente dal governo.
Allora, dottor, ricordando che qui stiamo contemplando e contenendo di un unico aspetto più voci, quella del dottor Antonucci, lo ringraziamo infinitamente, tra l'altro per quella ci riversa la spiegazione in termini medici, ci mancherebbe. C'è un'altra, vuole dire qualcosa dottor Antonucci?
Sì, vorrei ricordare perché sono perfettamente d'accordo con tutto quello detto finora, che il paziente è anche cittadino, quindi il fatto che il paziente abbia potrebbe anche essere quella un'imposizione ben più forte per farsi inserire un microchip del genere, il fatto di avere una malattia che viene più facilmente curata, ben più forte che andare in banca o andare a mangiare qualsiasi cosa. È ovvio che quindi il paziente cittadino deve essere salvaguardato. La tecnologia che abbiamo sperimentato noi praticamente impediva la qualsiasi rintracciamento del paziente, in quanto che il microchip poteva essere rilevato a una distanza massima di 6 metri, quindi doveva stare praticamente 5 metri dentro la stanza in cui c'è il computer con l'apparecchiatura per poterlo rilevare, quindi allontanatosi dalla stanza praticamente non aveva più la possibilità di essere. Quindi nella nostra sperimentazione questo aspetto è stato risolto brillantemente, nel senso che ci vuole l'apparecchiatura adatta nella prossimità del paziente, noi avvicinavamo il detector sul braccio del paziente, quindi questo è stato superato, però certamente questa è una possibilità con lo stesso microchip, modificando adesso i termini tecnici non lo so, però può essere rilevato anche a grande distanza, siccome il paziente è anche cittadino io sono perfettamente d'accordo che questo è un problema di privacy, è un problema nei confronti del quale non solo negli Stati Uniti ma anche da noi in Italia l'authority dovrà sicuramente legiferare e dare una risposta precisa e dei campi di applicazione ben precisi per salvaguardare questo paziente, questo effetto che non inerisce il paziente ma inerisce il cittadino.
Massimiliano Artibani, prego.
Sì, io volevo sottolineare una problematica che in qualche maniera è stata un po' sfiorata all'inizio. Innanzitutto ringrazio per la discussione che si sta creando in questo momento. Il problema della scienza. Il problema della scienza è vero che c'è la problematica della sua applicazione pratica in seguito, ma il punto sul quale che ci dobbiamo domandare è questo. Chi è che finanzia? Cioè la scienza ha bisogno di ricerca, e chi è che finanzia la ricerca? La ricerca ha bisogno di soldi, quindi sono le grandi multinazionali che producono il finanziamento per andare avanti su certi tipi di ricerca rispetto ad altri. Allora sicuramente a un certo punto bisognerà pagare il conto di questa ricerca, cioè questa ricerca scientifica serve finalizzata a qualche cosa nell'idea dei consigli d'amministrazione di chi l'ha finanziata. Quindi giustamente, come dite voi, anzi io aggiungerei che poi sì, è vero, il paziente è cittadino e il cittadino è paziente, quindi come dice lei, professore Antonucci, chiaramente succede che è facile poi entrare nelle braccia delle persone nel momento in cui tutti quanti siamo potenziali pazienti, tutti quanti possiamo avere qualche cosa da controllare da un punto di vista della salute e così via, quindi il passo è estremamente semplice, insomma, mi sembra.
Se posso, Massimiliano?
Sì.
Mi sembra che saremmo tutti d'accordo dicendo una cosa: finché questo restasse una scelta veramente libera e informata di ciascuno, non vedo nessun problema. Nel momento in cui ci fosse un qualunque tipo di ricatto, e appunto siccome gli investimenti sappiamo da dove vengono, sappiamo di solito la mentalità di questo tipo di finanziamento come si comporta, se ci fosse qualunque tipo di ricatto anche sulla persona che non necessariamente lo vuole, a quel punto è lì che la legge dovrebbe difenderci.
Certo.
Ma lì purtroppo entriamo nel grande gioco delle case farmaceutiche, sappiamo tutti cosa. Quanto nel momento stesso tu dici vorranno forse farci pagare il conto, io dico molto più pessimisticamente che se hanno investito sanno già come si faranno pagare il
certo.
conto, hanno già la garanzia di farselo ripagare, se no non credo che butterebbero via i soldi in quella direzione.
Infatti la domanda era retorica.
Prego dottor Antonucci, prego.
Io ho diciamo una visione ottimistica dell'umanità,
anche perché l'abbiamo fatta professore in 4 minuti per
professore
questo.
Infatti quindi diciamo mi sento da questo punto di vista un momento magico, ma io ho piena fiducia, è ovvio, questo fa parte anche questi organismi regolatori che ci sono per rimanere, cioè da noi la Camera e il Senato, che in qualche modo non è che si devono regolare l'uno con l'altro, però possono intervenire laddove uno dei due rami non sia è una forma diciamo di maggiore precisione. Tutto il sistema nostro si gioca su questo equilibrio. Io ho estrema fiducia e diciamo in Italia l'autority finora non mi sembra che abbia demeritato la fiducia nostra. Ho estrema fiducia che gli organismi regolatori dovranno e faranno sicuramente in modo che il paziente che ne ha bisogno abbia quello che deve avere e il cittadino che deve vivere liberamente la sua vita possa farlo senza nessuna restrizione. È chiaro che l'equilibrio è instabile e quindi le paure che i cosiddetti poteri forti possano in qualche modo spostare l'ago della bilancia c'è. Questo è un rischio che dobbiamo correre, ma direi che tendenzialmente ci sono tutte le premesse per poter mantenere l'ago della bilancia perfettamente al centro.
Io faccio un esempio che mi viene in mente al volo, che forse è una cosa applicabilissima. Sicuramente una delle prime cose che succederebbero, almeno qui in America, è che chi ha il chip, siccome è verificato e virgolette sappiamo chi è, non ha nessun problema a salire sugli aerei. Chi non ce l'ha e magari ha in combinazione il cognome arabo e un cugino che si chiama Laden perché per un suo problema, il computer scatta e le tre variabili ti rimandano a casa. A quel punto cosa fai? Lo metti per viaggiare comodo e accedi. Quindi è un ricatto o non è un ricatto? E se lo chiede l'autorità dice ma io mi devo difendere per il terrorismo. Il problema, come al solito, scusatemi se mi annoio, finché non si arriva a togliere la premessa errata dell'11 settembre, quindi che esiste questo terrorismo e tutto quello che si fa conseguire, non risolveremo mai i nostri problemi.
Questo era l'atto conclusivo dicendo abbiamo anche
dei tempi
certo. Purtroppo perché resteremo qui a parlare almeno fino alle 11
anche perché dobbiamo ancora esaminare un aspetto insieme a Massimiliano.
Certo, interessantissimo. Queste di un unico problema, di un unico aspetto erano le tre voci diverse o comunque a volte anche convergenti da loro. C'è stato l'aspetto e l'analisi medica regalatasi, per questo ringraziamo, dal dottor La ridestituisco, Antonucci.
Ok, non serve più. La ringrazio perché ci tengo al mio titolo. Devo dire la verità.
Il dottor Giorgio Antonucci, tra l'altro, piacevolissima sorpresa, con la speranza che potremmo tornare a parlare con lei anche di tante altre cose che riguardano la sua professione.
Con piacere.
E ringraziamo il dottor Giorgio Antonucci dell'Istituto Spallanzani di Roma. Grazie, dottor Antonucci.
Buongiorno, grazie a voi.
Grazie ancora.
Buongiorno.
Salutiamo. Perché Massimo Mazzucco,
come no,
resta sull'aspetto apocalittico?
Direi assolutamente.
Se c'è un monsignore non vi conviene, perché no. A meno che vi ascolti a discasone vi chiamate
abbiamo
dopo.
Abbiamo monsignor Artibani qua, però l'abbiamo nominato all'istante.
Vi lascio proprio 4 minuti massimo per leggere anche l'aspetto, no, apocalittico del microchip.
Aspetto profetico,
sì, del microchip.
Adesso entriamo in un campo che effettivamente sì, è decisamente diverso. E
più razionale quello del dottor Antonucci,
sì, più
giornalistico quello di Massimo e Massimiliano, diventa assolutamente
quasi inquietante.
Quasi inquietante invece questo quarto aspetto.
Questo quarto aspetto. Ma sembrerebbe che dalle sacre scritture qualche cosa al riguardo sia stato già detto qualche migliaio di anni fa, questo che lascia perplessi, perché qui si parla di numeri, si parla di aspetti che hanno a che fare con la matematica, insomma con la numerologia, e ci si trova di fronte all'inserimento di un chip che comunque è una sorta di, diciamo, codice a barre all'interno del nostro corpo.
E l'evoluzione del codice a barre.
E comunque
l'apocalisse di Giovanni.
Vero. Il marchio della bestia.
Abbiamo il marchio della bestia su di noi. Fra l'altro è scritto che questo marchio sarà inserito o sulla fronte o sulla mano.
In questo senso il dottor Antonucci ci ha rassicurato che sul deltoide, però degli studi invece che provengono dagli Stati Uniti ci dicono che appunto il posto più idoneo per portare questo microchip sarebbe la mano destra, e non a caso si chiama la Mondex, no?
Sì,
che
la
viene
Mondex.
Da Monetary Dexter.
Esatto.
Oppure sulla fronte.
E, c'è una cosa,
vesciche,
esatto,
sì.
Si parla di vesciche nel momento in cui accadrà l'episodio fatidico della fine del mondo, quindi della rottura di questo chip all'interno del corpo umano e di conseguenza dello spargimento del litio all'interno dell'organismo, e quindi di tutto questo dolore, di queste vesciche, perché fra l'altro il litio ha
tutte cose che si trovano poi nella
bocca, c'è una certa coerenza. Fra l'altro
il fuoco della Ghenna diventa quello.
Come?
Il fuoco della Ghenna?
Successivamente
si trova tutto nelle sacre scritture, perché secondo me sono metafore archetipiche.
Sì, è abbastanza poco, però è abbastanza chiara qui la scrittura, non è troppo da interpretare.
C'è un altro,
contrariamente a quello che capita comunque con tutto il libro dell'Apocalisse.
C'è un altro.
C'è di buono che anche la come si chiama la sacra puttana finalmente ha finito a finire male anche lei una volta tanto.
Lei si è messo il microchip, sì.
Certo.
C'è un altro aspetto interessante, che è il libro di Enoch, che è un libro da noi, diciamo, nella nostra Bibbia considerato spurio, non un libro
apocrifo.
Non è apocrifo perché l'ha scritto Enoch, ma non è considerato un profeta, insomma, da prendere in considerazione. Invece nella cultura ebraica è un libro importantissimo, e in questo libro di Enoch si parla di tutto ciò che accadrà alla fine del mondo. E tra le varie cose si parla in maniera esplicita di questo sigillo che si porterà nel corpo in qualche modo, per cui o nella mano o sulla fronte. E la cosa più, se vogliamo, interessante, diciamo, che a me solletica di più è l'aspetto legato a quello che accadrà ad un certo punto. Cioè lì si parla di una sorta di fine del mondo come un'interruzione del flusso spazio-temporale in qualche maniera. Cioè a un certo punto, quando i signori del controllo mondiale penseranno di aver vinto, tutto si bloccherà, tutto si fermerà, come se il sistema dovesse essere resettato, e arriveranno i famosi carri di fuoco dal cielo. Io adesso dico questa cosa con una certa ironia.
Ci mancava uno normale qui a Overture, l'abbiamo trovato, ragazzi.
Dico questa cosa con una certa ironia, ma insomma.
Con tutto il rispetto per voi,
filate tantissime. Sì.
Massimiliano, credo che sia una grandissima rivelazione per molte persone.
Chiedo scusa, però una cosa soltanto. Sì. Se non ho letto male, la traduzione corretta non è la fine del mondo, ma la fine del tempo.
Sì, la fine del
e non dei tempi, cioè singolare, esatto. Nel senso che finisce un ciclo.
Esatto, ma... è una sorta di collasso spazio-temporale, diciamo. Di
così sta dove ci risvegliamo.
Ma...
certo è che dico, mancava uno normale, abbiamo preso Massimiliano Artifani, noi ci abbiamo tutti, Mazzucco, Artifani, sarà la radice, il prefisso del nome, ma, capito? Allora, io ringrazio e saluto col piacere e l'affetto di sempre Massimo Mazzucco, luogocomune.net, quante persone mi fermano, anche amici, ci dicono, vengono qui a trovarci, tanti radioascoltatori, fanno davvero tantissimi complimenti e tutti meritati a Massimo Mazzucco.
Tra due giorni finalmente metto in rete il famoso filmato.
Che ce lo stanno chiedendo tutti.
Ce l'hanno chiesto tutti, infatti. Sì.
Massimo, salutaci Los Angeles.
Grazie anche a voi, un saluto.
Ciao. Un bacione a Massimo Mazzucco, ci fermiamo ma proprio 120 secondi perché nei 15 minuti che resteranno di trasmissione parleremo di Pax, questo contratto matrimoniale. Perché Rutelli?